Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Com'è possibile? Non conosco uomo». Rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Quando il Vangelo di Luca tutte le volte ci meraviglia con questo modo di dire le cose che riguardano l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele a Maria, e ci costringono queste parole a cambiare posizione e modo di pensare di fronte alle nostre, alla nostra immaginazione su questa realtà. Perché ce lo racconta così, ma Luca ci dice: in quel tempo l'angelo Gabriele è mandato in una città della Galilea. Tu lo sai già qual è, no? Qual è la città? A Nazaret, chiaro. Ha una vergine, pure questo sai, no? Sai cosa vuol dire? No, non lo sai, te lo dico io. Promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. E quando dice la vergine si chiamava Maria, noi diremmo in conosco. Certo che ce lo sappiamo che si chiama Maria, è la storia più famosa che conosciamo, è la storia più classica e purtroppo è diventata anche la storia più scontata. Allora questo Vangelo ti prende per mano e ti dice: guarda, io attraverso questa piccola donna voglio mostrarti un modo che ho scelto io, Dio, di camminare con il mio popolo, di farmi conoscere, di cercarlo e di lasciarmi cercare costantemente durante tutto il corso dei secoli. Così avevo pensato la storia, l'avevo pensata mettendo l'uomo e la donna di fronte alla creazione. Li avevo messi nella creazione perché potessero conoscermi gradualmente. Ma loro hanno avuto fretta su questo, hanno avuto la stessa fretta che hai avuto tu. Loro sembrava che avessero fretta di conoscermi e di possedere le cose che io volevo dargli, tu invece hai fretta di non volermi conoscere. Tu l'uomo, insomma, in generale, non vuoi, come dicevo, la sia ammessa, ma l'uomo in generale, l'umanità, ha fretta per capire se Dio esiste o non esiste, se posso conoscerlo o non posso conoscerlo. Ma io sempre però, dice Dio, ho desiderato mantenere questa relazione. Ho percorso la storia, sono venuta a riprenderti in Egitto, ho camminato con te come te, ho camminato con te a fianco a te. Abitavo in una tenda, cioè mi facevo incontrare dentro l'instabilità. Proprio una tenda, una realtà che si pianta da una parte e poi si sposta dove si sposta l'uomo, non ha nessuna nessun fondamento sulla terra, no? Il fondamento che c'ha è Dio che lo stabilisce. E questo fondamento qual è? È la superficie? No, è il cuore dell'uomo. Questa tenda viene piantata e portata dove va il cuore dell'uomo, per dire io sarò con te, sarò sempre con te. La tua vita è instabile e anche io renderò la mia vita instabile. La tua vita è itinerante e anche io sarò itinerante con te. Ti accompagnerò. L'unico legame che darà fondamento a questa cosa è la relazione che ho con te. E poi la storia degli uomini, storia di ricerca di Dio e di grandi tradimenti, la storia di Israele, la storia nostra e la storia di tutti. Desiderio di incontrarlo, incapacità di amarlo. Desiderio di ritornare a casa, incapacità di entrare. Paura. Tante cose hanno connotato il cammino dell'uomo da quando ha conosciuto Dio fino a oggi e probabilmente anche nel tempo che viene. Poi a un certo punto Dio si sceglie un uomo, lo sceglie in mezzo al suo popolo, un uomo che, come dice il primo libro di Samuele, non lo sceglie perché è più bello, più grande, più forte di qualcun altro, perché Dio, dice Samuele, non guarda la forza, ma ciò che l'uomo porta nel cuore. Allora sceglie Davide, dice il Salmo, ho scelto Davide mio servo, con il mio santo olio lo ho consacrato, cioè io l'ho separato per me. E con lui ho scelto di camminare. Ha fatto dei grandi peccati e delle grandi cose. È stato fedele a me, veramente, ma ha anche commesso, voi lo sapete, uno dei peccati più grandi di Davide è quello di aver avuto un figlio da Betsabea, che era moglie di un altro, e ha fatto uccidere quello quando ha saputo che era incinta per poterla sposare. E perché questo fosse ucciso in battaglia, Davide gli aveva messo in mano una lettera che recava presso il generale la raccomandazione che fosse lasciato solo davanti al nemico. Ma che peccato c'è più grosso di questo? Ce lo dico perché tu non pensi quei quattro miseri peccati ciclici che fai sia un ostacolo per il rapporto con Dio. Te lo dico perché tu sappia che Dio è più grande del tuo cuore, come è più grande del cuore di Davide. E poi a un certo punto questa relazione con l'uomo, che trova in Davide una magnifica espressione, a un certo punto Davide si rende conto che Dio gli ha dato la pace, gli ha dato la possibilità di fare tante cose, è un momento di ricchezza, di floridezza da prendere. Allora Davide dice: ma io quasi quasi voglio costruire una casa al Signore. Sembra una cosa buona. Pure noi diremmo, no? Facciamo un tempio e ci mettiamo il Signore. E infatti sempre così facciamo noi. Facciamo un tempio, ci mettiamo il Signore e lo lasciamo là. E usciamo. E noi usciamo, lo chiudiamo in un tempio perché possiamo andare da un'altra parte e dire: quando vado nel tempio prego, quando esco nel tempio faccio quello che dico io. Lo può accettare questo Dio secondo voi? Dio può accettare un tempio se la relazione resta oltre il pericolo del tempio. Ma se il tempio è segno di divisione tra la storia e la fede, questo non è possibile. Infatti Dio manda a dire e dice Natan, no, il profeta, che ancora non ha consultato Dio, sente questa cosa e dice quello che direbbe il tuo cuore. Dice: ma è vero, costruiamo un tempio, è vero, ci mettiamo Dio, stai ancora nella tenda, noi qua siamo tutti in casa che vuole Dio di cedro. È vero, hai fatto bene Davide, hai fatto proprio bene. Poi il Signore visita Natan e dice: no, vai da Davide, digli che lui vuole costruire una casa a me, gliela costruisco io una casa a lui. E stavolta, ugualmente, non gliela costruisco di pietra, non gliela costruisco come pensa lui, io gliela costruisco nella sua discendenza. Cioè, io costruisco ancora una casa che attesta la mia presenza in cammino con l'uomo. La discendenza è appunto il progresso del cammino di Davide e di ogni uomo. Dunque io mi mostrerò come a lui, così nella discendenza, dove, ovunque. Veramente Salomone sarà quello che costruirà il Tempio e sarà quello che tradirà Dio. Costruirà il Tempio e comincerà ad essere idolatra. Infatti, dopo il Tempio, comincerà a costruire un piccolo tempietto per ogni moglie
che sposerà per fare alleanza con i nemici, con quelli che, con le superpotenze di allora alle quali vuole appoggiarsi. Questo è il cuore dell'uomo. Capite come siamo? Io costruisco una grande struttura e poi faccio come mi pare. È la logica che seguiamo sempre. Poi la storia, ancora la storia ancora di relazione, di attesa, di promessa, di incontro e di tradimento da parte dell'uomo, sempre fondata sulla fedeltà di Dio, finché un giorno, nel cuore dell'attesa di questo popolo, mentre proprio là dove è il Tempio c'è grande divisione, grande separazione, grande difficoltà, due sono i sacerdoti, Erode che fa il re, che insomma fantoccio dei Romani, i Romani che impongono gabelle, i farisei, i sanducei, che sono chiamati a vivere questa fede, a mostrarla, a insegnarla, sono divisi tra loro, vivono in contrasto tra loro, sembra di vedere una storia quasi quasi emblematica, come i nostri giorni, come ora. Una storia che non dice unità, dice divisione, che non dice comunione, dice contrasto. Allora Dio come parlerà in quella storia e in questa storia? Si sceglie un luogo lontano, lontano, piccolo, piccolo, insignificante, insignificante, come dire, io snocco questo luogo che tu hai scelto per me, perché io scelgo un luogo per te. Guarda che questo è importante, l'ha fatto nella storia e lo fa con te, e lo fa con la Chiesa e lo fa con te sempre. Tu fai grandi preghiere o grandi pellegrinaggi pensando che Dio sta là, ma Dio non viene là. Sì, là ti fa sentire un po' di profumi. No, Dio poi viene a casa tua in quel problema, in quella difficoltà che stai vivendo. È là che vuole incontrarti, là vuole riallacciare la relazione. Là dove tu hai detto, Signore, ma io, la mia umanità mi fa vedere che non mi è possibile proprio risolvere questo problema. La mia umanità mi dice limite, dice difficoltà, dice opposizione, la mia umanità non mi aiuta. Allora Dio viene per dire con la Chiesa, con la parola, viene a dirti nulla è impossibile a Dio. E come sarà questo? Per me che l'umanità non è sufficiente. Lo Spirito di Dio scenderà su di te, ti coprirà con la sua ombra, la presenza dell'Altissimo, e tu concepirai un figlio, tu continuerai questo cammino di relazione, un progetto nuovo, una realtà nuova, un figlio se vuoi, qualcosa che fondi la possibilità per Dio di incontrarti ancora e ancora e ancora, anche se sei stato peccatore tante volte. È bello, no? Che Luca, per dire questo, dice: allora ha scelto la donna migliore del suo popolo, la più alta, la regina di tutto Israele. Gli ha detto: andiamo, che io adesso ti faccio diventare la madre del mio figlio. Questo è quello che pensi tu. Tu pensi che Dio, quando volesse agire nella storia, andrebbe a chiamare qualche santo da qualche parte, e tu ancora stai là a girarti i pollici e non entri in questa logica di relazione con Dio. Invece no, la Vergine si chiamava Maria. Maria, bello questo nome, bello per tutti, che sarebbe in ebraico goccia del mare. Bello, eh? Una goccia nel mare, pensa un po'. Come dire, l'intenzione pur piccola di chiunque sarebbe già il luogo dove Dio potrebbe abitare. Proprio il contrario di quello che pensi te. Non una grande intenzione, ma una piccola disponibilità, certa tuttavia, certa, non incerta come la nostra, certa. Eccomi, io sono la serva del Signore. Quale sarebbe ora, secondo te, la preghiera più adatta, più consona, l'atteggiamento più autentico, la possibilità più auspicabile? Quale sarebbe l'occasione vera e autentica nella quale Dio potrebbe manifestarsi? Le tue intenzioni, i tuoi propositi, forse i tuoi fioretti, quello che sei disposto a fare, a dare, a pensare, non so che cosa, oppure la possibilità che tu dica: Signore, la mia vita senza di te non vale un granché. Se tu non mi parli, io sono come chi scende nella fossa, dice il Salmo. È tra i morti il mio giaciglio, io riposo su speranze vane. Ma tu che scegliesti di camminare con il tuo popolo e con l'uomo sempre hai percorso la storia, sei stato in esilio con il tuo popolo e con il tuo popolo sei entrato perfino nella morte. Ecco, io non si inorgoglisce il mio cuore, non vado in cerca di cose grandi, dice il Salmo, ma sono come un bimbo spezzato in braccio a sua madre. Ecco, io sono la serva del Signore, questo dice la Chiesa, questo dice la tua anima, questo dice la tua vita, e il Signore prontamente viene ad abitare in mezzo a noi, viene ad abitare dentro la tua storia. Allora, questa è la porta del Natale, questo è il luogo della benedizione. Fallo ora, prega ora così e non aver paura. Dio non ti toglierà nulla, aumenterà la tua umanità, aumenterà la tua vita, non la diminuirà certo. Possa lo Spirito di Dio farti conoscere tutte queste cose. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, mai hai disdegnato la nostra fragilità, mai ti sei scandalizzato della ristrettezza del nostro cuore. Scegliesti una tenda per abitare in mezzo al tuo popolo, ti costruisti una tenda per starvi fino alla fine del mondo. Questa piccola porzione che tu hai scelto per te è diventata per noi l'unica speranza. Su di essa campeggia la croce del tuo figlio, nel suo cuore risplende la preghiera di tutta la Chiesa. Possa a questa piccola porzione aderire anche tutto il desiderio del nostro cuore, tutta la nostra vita, tutto ciò che pensiamo, tutto ciò che vorremmo fare. Degnati, Padre Santo, di ascoltare la nostra preghiera. Per questo ti preghiamo.
Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa, per tutta la Chiesa. Possa affrontare questo tempo nella fiducia che tu agirai, che ti mostrerai, che ti rivelerai, che porterai a compimento il tuo progetto. Possa la tua Chiesa, come tua ancella, come la madre del tuo figlio, serbare nel cuore tutto ciò che accade, finché non si compia la tua parola. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per quelli che si stanno avvicinando a questi giorni con timore, con difficoltà, con paura, con il cuore diviso o con le relazioni interrotte. Gli uomini che si sentono gravare addosso il peso di una tradizione troppo pesante, troppo difficile, degnati, Padre Santo, di incontrarli in questo tempo. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per favore, spegnete i cellulari. Padre Santo e Misericordioso, preghiamo per quelli che in questi giorni stanno incontrando la morte, stanno lottando contro la malattia o stanno vivendo la solitudine. Degnati di consolarli, mostra loro il tuo volto, rialzati, per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, che sempre chiami questi tuoi figli perché ascoltino le tue parole e decidano in cuor loro di tornare a casa, di tornare ad abitare l'identità che tu gli hai dato, a vivere della dignità che i sacramenti gli hanno conferito. Metti nel loro cuore il desiderio di cercarti ancora, se mai arrivino a trovarti, andando come a tentoni benché tu non sia distante da ciascuno di noi. Ti prego di metterli a riparo da ogni pensiero cattivo, dalla seduzione del maligno, dalla stupidità di questo mondo, da ogni perfidia, da ogni timore.
Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.